escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa.
8.05, questa è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi 19 dicembre. Come ormai già da un po' prima, insomma, di questa musichina che diciamo introduce la rassegna, avete sentito un doppio spottino, quello dell'appuntamento il 31 dicembre al carcere di Rebibbio, appuntamento annuale per chiudere l'anno insieme alle persone recluse, e anche lo spottino della Scarceranda 2023.
Y todos los días, del otro lado de las orillas, la tele cuenta como la movida. El vecino decidiendo que vaya mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnologías al mundo mejor. Más que GPS, más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene la mira, mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción, en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las brillas. Te saluda el mundo, del choque profundo.
Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco.
Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, nos flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida.
E allora iniziamo la rassegna stampa di oggi con i giornali che abbiamo qui in radio. Diciamo, le notizie sulle prime pagine più o meno sono le stesse, sono sostanzialmente quattro, possiamo dire, ovvero la vittoria della nazionale argentina ai mondiali in Qatar, il Qatar Gate, quindi gli aggiornamenti su questo fronte, in particolare dopo la minaccia di impedire l'ingresso ai lobbisti del Qatar all'Europarlamento, e quindi anche le ritorsioni o le minacce, appunto, di ritorsioni da parte del Qatar stesso. La terza notizia, diciamo, riguarda la manovra, come abbiamo detto varie volte, insomma, per evitare l'esercizio provvisorio di bilancio la manovra va approvata entro il 31 dicembre di ogni anno, quindi i giorni che rimangono sono pochi, e quindi, diciamo, la maggior parte dei quotidiani di oggi raccontano riguardano un po' le modifiche dell'ultimo minuto del governo Meloni, soprattutto in risposta al pressing da parte della Commissione Europea, e infine Papa Francesco e diciamo le dimissioni firmate a inizio, mi veniva da dire, mandato, diciamo, pontificato in caso di malattia. Questa è una notizia di cui parlano veramente tutti i quotidiani. Ma iniziamo con la stampa di Torino, che apre appunto con la fotonotizia della vittoria della nazionale argentina, il re del mondo, quindi diciamo in realtà c'è Messi sulle spalle di un suo compagno di squadra con la Coppa del Mondo in mano, e va bene, questo occupa diciamo metà della prima pagina della stampa, con altri articoli insomma che non me ne vogliate, ma salterò. Il titolo invece nella diciamo taglio medio della stampa riguarda appunto la manovra evasione e pos Meloni cede all'Europa, la premier ascolta Fitto e Gentiloni, trattiamo con l'Unione Europea, Blangiardo, Istat, più aiuti ai genitori, manovra stop su cartelle esattoriali e pagamenti elettronici, Giorgetti, sgravi per chi assume i percettori di reddito di cittadinanza. Questo un po' la sintesi di quanto si sta muovendo sulla manovra. Il governo fa retromarcia su pagamenti elettronici e sanatoria, sulle cartelle esattoriali accetta la linea dell'Europa, Meloni sul contante trattiamo con Bruxelles, dell'asse Fitto Gentiloni, il ministro degli affari europei e il commissario dell'Unione Europea hanno convinto Giorgia che Giorgia Meloni ovviamente che l'appoggio della Commissione è essenziale per dossier vitali come il PNRR. A questo tema vengono dedicate le pagine dalla 2 alla 4, possiamo dire, ma in realtà anche dopo, con le reazioni delle opposizioni. Della stampa andiamo un po' a vedere brevemente nelle pagine interne, manovra la retromarcia sul POS e le cartelle esattoriali, il governo torna indietro e cede alla linea dell'Europa, Meloni trattiamo con Bruxelles, Giorgetti sgravi a chi assume appunto i percettori di reddito di cittadinanza. Motivazione di questo cambio di rotta dovrebbe essere, secondo appunto la stampa, la pressione esercitata da Fitto, quindi il ministro per gli affari europei, e da Gentiloni, che hanno convinto Giorgia Meloni a dire sì all'Unione Europea. Diciamo che la stampa, le pagine 2 e 3, propone una schematizzazione delle modifiche alla manovra a cura di Luca Monticelli, gli investimenti nel mezzogiorno, intesa bipartisan sul sud e sulla sanità regionale, e la proroga di un anno fino al 31 dicembre 2023 di investimenti sud, il credito d'imposta nelle regioni nel mezzogiorno, un intervento che costa 1,5 miliardi. In più viene prorogato sempre di un anno l'incentivo legato agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali con una spesa di 65 milioni. Via libera anche a un emendamento del Partito Democratico che aumenta la parte premiale del Fondo Sanitario Nazionale, vale a dire la quota di maggior finanziamento per le regioni virtuose. Poi 600 euro per gli over 75, cresce la rivalutazione, quindi le pensioni minime arrivano a 600 euro mensili per gli over 75, sono stati trovati da parte del Tesoro, è stata trovata la copertura per incrementare di 30 euro al mese l'assegno dei più anziani come chiesto da Forza Italia. L'esecutivo rinuncia allo schema iniziale parametrato sul numero dei figli, accetta la mediazione delle opposizioni, questo su Opzione Donna, con 35 anni di contributi e un assegno calcolato esclusivamente con il contributivo le lavoratrici potranno uscire dal lavoro a 58 anni, per le altre se hanno i requisiti dell'APE Social disoccupazione a seguito di licenziamento, status di caregiver, invalidità civile almeno al 74%, aver svolto un lavoro gravoso. Per le altre lavoratrici la finestra è fissata a 59 anni. Sul reddito di cittadinanza si scende da 8 a 7 mesi, congedo parentale all'80%, questa. Sul welfare il reddito di cittadinanza per gli occupabili verrà tagliato di un altro mese, nel 2023 lo percepiranno solo per 7 mesi fino a luglio e non più fino ad agosto. E questo, gli occupabili ovvero i disoccupati in grado di lavorare sono circa 600.000 e rischiano di perdere il sussidio anche prima di luglio se non parteciperanno ai corsi di formazione obbligatori. Cambia anche il congedo parentale, aumento all'80% dell'indennità del congedo parentale ricondotta ai genitori in via alternativa e estesa anche ai padri, questo ha detto Giorgetti. Il cuneo fiscale, redditi fino a 25.000 euro, arriva il taglio del 3%, sul POS salta il tetto dei 60 euro, ma compensato con un credito d'imposta ai negozi, e sul lavoro e prestiti, sconti a chi assume giovani e agevolazioni sui mutui. L'esonero contributivo al 100% sulle assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza e dei giovani under 36 cresce fino a 8.000 euro rispetto ai 6.000 previsti. Le assunzioni devono essere effettuate nel 2023 e riguardano anche le donne svantaggiate in base a fattori come l'età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione, il territorio in cui risiedono. E sulla questione appunto della manovra c'è poi a pagina 4 della Stampa un'intervista al presidente di Istat Giancarlo Blangiardo: gli anziani hanno paura del POS, bisogna alleggerire il costo dei figli. Anche quest'anno la natalità è al minimo storico, meno 2% rispetto al 2021. I genitori non vanno abbandonati, servono più asili e scuole, maternità e lavoro vanno conciliati. Secondo Blangiardo, ritardare l'uscita dall'impiego attenua il problema dell'invecchiamento della popolazione. La gente teme più di un'altra cosa, più di ogni altra cosa, le malattie e la povertà che si sta diffondendo. E sul reddito di cittadinanza dice: l'opinione pubblica è in prevalenza critica per gli abusi e l'inefficacia nel promuovere il lavoro. Questo insomma un po' la posizione di Blangiardo, che quindi spinge a investire sulla natalità o perlomeno sulle misure che la favoriscano. Le reazioni dell'opposizione: manovra, la rivolta di PD e 5 Stelle, il governo è incartato, facciamo da soli, la sinistra e i centristi abbandonano i lavori in commissione prima che arrivi Giorgetti, caos emendamenti, bocciati i nostri, poi li fanno uguali. Deborah Serracchiani per il PD dice: se il governo torna indietro sul POS, accetti di farlo grazie alla discussione con noi. Conte: il governo fa cassa sottraendo risorse praticamente a tutti tranne ai privilegiati. E Calenda: penso che si corre il rischio di esercizio provvisorio, sarebbe un segnale di incapacità. Sulla stessa pagina, quindi pagina 6, c'è anche un articolo che riguarda invece Salvini, quindi il ministro delle infrastrutture. Il piano di Salvini sulle grandi opere: ne sbloccheremo 20 entro Natale. L'annuncio segue di 48 ore l'approvazione del nuovo codice degli appalti, porterà occupazione. Questo è un articolo di Antonio Bravetti, 20 opere in 7 giorni, sembra il titolo di un film. È il ministro delle infrastrutture Salvini che promette di sbloccare entro Natale alcune grandi opere ferme al palo per un giro d'affari di 4 miliardi di euro. L'annuncio del leader della Lega segue di 48 ore l'approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo codice degli appalti, salutata dal Premier come una vittoria perché significa più lavoro per le aziende e tempi più brevi per la realizzazione di opere a favore dei cittadini e delle piccole comunità locali. Questo annuncio lo fa da Lampedusa, dove appunto si è recato per ringraziare appunto le forze dell'ordine e per dire agli abitanti che grazie a un emendamento della Lega al decreto aiuti quater l'isola avrà 850.000 euro per gestire gli sbarchi. E va bene, quali sono, diciamo, sto scorrendo l'articolo, quali sono alcune di queste 20 grandi opere che Salvini intende sbloccare entro Natale? Ovviamente c'è la Civitavecchia Porto Orte, San Giovanni Rotondo Manfredonia, Alghero Olmedo, il completamento dell'itinerario Sassari Cagliari e l'ammodernamento della statale 194 Ragusana in Sicilia. E va bene, insomma, sappiamo già che ha parlato del ponte sullo stretto, insomma, dall'inizio del suo mandato come ministro dei trasporti. E su Lampedusa, questi 850.000 euro, dice, si tratta delle risorse necessarie per compensare almeno economicamente le ricadute dell'hotspot sull'amministrazione comunale. Non solo, la Sicilia riceverà 200 milioni fondamentali per il bilancio. E va bene, sempre sulla manovra, appunto, vi dicevo, c'è anche un'intervista ad Andrea Orlando. Meloni sdogana soldi in nero e condoni, le prime idee di Schlein mi piacciono, l'ex ministro Dem, l'Europa vigila, la strada del governo è in salita dopo il rialzo dei tassi della BCE, Conte privilegia calcoli elettorali, la riforma di Salvini è pericolosa, Cuperlo, ci confrontiamo sull'identità. Quindi un bel miscuglio di temi. Ma torniamo alla prima pagina della Stampa. Questo un po' era quello che riguardava la manovra di bilancio. In realtà sulla manovra ci sono anche due editoriali, due, insomma, articoli di commento e analisi, uno di Francesca Sforza, Bruxelles chiama, la destra risponde, e una di Veronica, e uno di Veronica De Romanis, la linea Lagarde e il lodo Crosetto, due articoli che poi continuano a pagina 25, che magari andremo a vedere poi nella lettura delle pagine interne. Sempre, diciamo, sul filone commenti e analisi editoriali c'è poi questo articolo di Stefano Lorusso, quindi sindaco di Torino, questione morale, il PD non sogna più. È diciamo un altro dibattito che si è aperto sulle pagine della Stampa, dico un altro perché, insomma, ultimamente la Stampa sta ospitando vari botte e risposta su vari temi, l'ultimo dei quali appunto è la questione morale interna al PD in connessione ovviamente al Qatar Gate. Ora sono andata a ripescare la Stampa di ieri, domenica 18 dicembre, un editore, diciamo, questo dibattito si è aperto appunto con un editoriale di Massimo Giannini, quindi il direttore della Stampa, la questione morale da Berlinguer alla ditta, tra due, diciamo, tra virgolette, il tutto a partire dal docufilm su Pio La Torre, che è stato mandato in onda venerdì sera su Rai 3, a partire da quello che Massimo Giannini definisce un colpo al cuore, si chiede come è stato possibile questo scempio, come ha potuto la sinistra partire da Pio La Torre e poi cadere in questo abisso. L'articolo, diciamo, l'editoriale è molto più lungo, ripercorre un po' le vicende del centrosinistra, a partire dalle vicende a sua volta del PC. E a questo editoriale, insomma, che non vi leggerò, risponde appunto Stefano Lorusso, questione morale, il PD non sogna più, appunto citando in apertura l'editoriale di Giannini, che scuote le coscienze di tutti coloro che hanno a cuore la sinistra e il suo futuro, e non soltanto in Italia. Questo l'incipit dell'editoriale, diciamo, in realtà di un intervento a firma appunto di Stefano Lorusso, molto lungo, che la Stampa ospita a pagina 11. E abbiamo detto appunto che questo dibattito sulla Stampa è collegato al Qatar Gate, e proprio al Qatar Gate è dedicato un articolo sulla colonna destra della Stampa di oggi. E Doha rompe con l'Unione Europea, così l'ONG di Panseri pagava Avramopoulos, l'Europa indaga sui rapporti tra Avramopoulos e Panzeri, la rabbia del Qatar dopo il bando dei suoi lobbisti da Bruxelles, l'ex eurodeputata Gomez, Panzeri, agente del Marocco. A questo tema la stampa dedica le pagine 8 e 9 del quotidiano di oggi. Qatar Gate, la commissione dell'Unione Europea, Avramopoulos dovrà chiarire, e Doha minaccia lo stop al gas. Quando parliamo appunto di Avramopoulos, ovviamente si sta parlando dell'ex commissario europeo Dimitris Avramopoulos. Perché sostanzialmente da ieri è circolata la notizia sul fatto che appunto Avramopoulos fosse avesse delle connessioni molto strette con l'associazione Fight Impunity, quindi l'ONG di Panzeri, accusata di essere una centrale di riciclaggio del denaro usato dal Qatar per corrompere deputati e funzionari dell'Unione Europea. Quindi la commissione è pronta a convocare l'ex commissario greco per chiedergli spiegazioni, come appunto confermato dal portavoce di Ursula von der Leyen. Un nuovo fronte si apre dunque nel Qatar Gate, proprio nel giorno in cui Doha minaccia ritorsioni nei confronti dell'Unione Europea per il provvedimento adottato dal Parlamento. Tutti i portatori di interesse qatarini, quindi i famosi lobbisti, saranno banditi dai locali dell'Europarlamento. Il Qatar considera discriminatoria la misura adottata e dice che avrà un impatto negativo sulle relazioni bilaterali, dalla cooperazione per la sicurezza alle trattative per la fornitura di gas. Come rivelato ieri dalla stampa, sto leggendo appunto dall'articolo di Marco Bresolina, che è l'inviato a Bruxelles del quotidiano, Avramopoulos ha ricevuto un compenso dall'ONG di Panzeri per il suo ruolo di membro onorario del board. Secondo quanto risulta da fonti consultate da questo giornale, avrebbe ricevuto un assegno mensile da 5.000 euro nel periodo che va dal 1 febbraio 2021 al 1 febbraio di quest'anno, in totale 60.000 euro per partecipare a conferenze, pubblicare articoli, dare interviste e discutere con organizzazioni governative e non gli obiettivi di Fight Impunity, un'attività del tutto legittima per la quale l'esponente del Partito Popolare Europeo, che non risulta al momento essere indagato, era stato autorizzato da Ursula von der Leyen nel febbraio del 2021, ma che ora fa sorgere dubbi quantomeno di opportunità politica, perché potrebbe trattarsi di soldi sporchi. Le fonti di finanziamento di Fight Impunity non sono note, in quanto l'associazione non è mai stata iscritta nel registro per la trasparenza dell'Unione Europea. E quindi questo, diciamo, è un fronte. Continua poi l'articolo di Marco Bresolin: gli aspetti giudiziari del Qatar Gate sono ora destinati ad avere importanti ripercussioni economiche e geopolitiche nelle relazioni tra l'Unione Europea e Doha. L'altro giorno il Parlamento dell'Unione Europea ha votato una risoluzione che chiede di togliere il badge d'accesso ai suoi locali a tutti i rappresentanti di interesse del Qatar. È arrivata appunto la dura reazione di cui vi dicevo poco fa. Il retroscena, firmato da Giuseppe Salvaggiulo, anche lui inviato a Bruxelles della stampa, è che ci sarebbero dei video, delle mazzette, un filmato in cui Panzeri consegna 50.000 euro a Visentini, ricordiamo, sindacalista italiano in quota UIL, presidente dei sindacalisti europei dal 2015. Insomma, gli consegna questi 50.000 euro in diverse buste. Panzeri dice solo donazioni, o lo dice Visentini, non lo so. Le indagini puntano a ricostruire i flussi di finanziamenti dell'organizzazione Fight Impunity. E poi c'è appunto questa intervista ad Ana Gomez, ex eurodeputata socialista. Panzeri agiva in modo perverso, era un agente al servizio di Rabat, l'ex eurodeputata socialista, c'è una lobby trasversale pro Marocco, il compagno di Kaili eliminava gli emendamenti critici, lei non c'entra. Con Antonio mi sono scontrata per 15 anni, ha cercato di farmi fuori, Kaili era banale e superficiale, non diceva nulla di interessante, però è molto bella. Ecco, questo insomma un rilevantissimo virgolettato di questa intervista, rispetto alla quale possiamo decisamente andare avanti. E la colonna destra della Stampa continua sempre con la politica internazionale, si torna appunto in Iran, sono ormai, diciamo, penso, vabbè, dico vari giorni, ora non so quantificare in settimane, che appunto la Stampa ospita una sezione specifica etichettata come la battaglia per i diritti, che diciamo riporta l'appello stilato appunto dalla Stampa, aperto alla firma di intellettuali, insomma esponenti vari della cultura italiana, per il supporto ai diritti dei e delle manifestanti e delle donne in Iran. E anche qui abbiamo, anche oggi abbiamo una doppia pagina: in piazza per Teheran artisti e intellettuali si mobilitano per chiedere la liberazione dell'attrice Ali Dosti, annunciati altri 3 giorni di scioperi e cortei, rivolta nel carcere di Karaj, un morto. E poi anche un'intervista a Patrick Clawson: il regime degli Ayatollah è in crisi, ma i giovani non lo butteranno giù. L'analista statunitense: l'instabilità fa più paura dell'attuale governo. A Washington nessuno alzerà un dito per aiutare i manifestanti. Questo, insomma, ce lo dice. Non perché, cioè, insomma, fosse auspicabile il contrario, o comunque ce lo aspettassimo, un analista statunitense corrispondente da Washington. Sempre sulla colonna destra della Stampa c'è la guerra in Ucraina, propaganda Putin, donne e meno tasse per chi va al fronte. Qui si parla di una serie di video, di spot pubblicitari che starebbero girando in Russia per incentivare l'arruolamento. In cambio il governo del Cremlino promette donne adoranti, gloria e prestigio, ma anche il cellulare e l'auto nuova. E questo articolo di Anna Zafesova viene intitolato "Lo Squid Game di Putin". Poi, per chiudere la prima pagina della Stampa, in realtà abbiamo altri temi. Abbiamo appunto Papa Francesco, la scelta di Papa Francesco e la capacità di dimettersi, un articolo di Vito Mancuso. Poi un articolo di Maurizio Maggiani: io, uomo di poca fede e virtù, sono costruttore di presepi. Un racconto appunto di Maurizio Maggiani, che costruisce presepi. Ma diciamo, altri temi ospitati sulla prima pagina della Stampa riguardano Lampedusa e i migranti. Se davanti a Lampedusa muore un'altra bambina, un articolo di Francesca Paci a pagina 19, ce lo andremo a leggere poi nella lettura delle pagine interne, perché al di là appunto del racconto dell'ennesima strage in mare, c'è un articolo di Serena Riformato su il provvedimento che il ministro dell'interno Piantedosi sarebbe pronto a insomma a varare, che riguarda appunto i salvataggi in mare e il nuovo codice delle ONG, e questo ce lo andiamo a leggere dopo. C'è poi un articolo di Massimiliano Panarari, scusate, a pagina 28, perché in Occidente il ceto medio si ritira, anche qui un altro dibattito. E infine il ricordo di Lando Buzzanca e l'addio del merlo maschio a firma di Caprara e Comazzi a pagina 21. Allora, questa era la prima pagina della Stampa. Come avete visto, sono vari temi sulle, diciamo, di cronaca di oggi. Una breve pausa e poi passiamo alla seconda prima pagina.
Mischio l'alcol con la Coca-Cola. E fidati, non è una cosa buona, ma fidati, la vita non è buona per berla in una volta sola. E non c'è niente che io possa fare, quanto sto bene quando vivo male, quando cammino solo nel quartiere, quando ti vedo attraverso un bicchiere che assomiglia a una rivoluzione, ad un segreto che non si può dire, ad un boato dopo un'esplosione, ad un reato senza punizione, a quella voglia matta di dormire, a quella voglia matta di svenire e addormentarmi dove il sole muore. E sto come una bomba, e sì, come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo. Evito paranoia, il cuore in salamoia, occhi tuoi con le lenzuola. E fidati, non è una cosa buona, ma fidati, la vita è così buona se resti tra le mie lenzuola. E non c'è niente che io possa fare quanto sto bene sotto il temporale, quando cammino sopra il lungomare, quando ti vedo da sotto le scale, che assomiglia a una rivoluzione, ad un segreto che non si può dire, ad un boato dopo un'esplosione, ad un reato senza punizione, a quella voglia matta di dormire, a quella voglia matta di impazzire e disegnare il sole dove muore. E sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo. E vita paranoia, e cuore in salamoia, mentre la testa vola, e a volte però non riterra. E sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo. Evito paranoia, e cuore in salamoia, mentre la testa vola, e a volte però non riterra.
E allora torniamo in voce per la seconda prima pagina di oggi e passiamo al Corriere della Sera. Più o meno le notizie sono le stesse, grosso modo, quindi la fotonotizia di apertura è la nazionale argentina, Messi porta l'Argentina sul tetto del mondo. In taglio medio invece abbiamo la manovra post fisco pensioni, si cambia, il reddito scende a 7 mesi, appunto il reddito di cittadinanza, come diciamo prima, sono state ridotte da 8 a 7 mesi le mensilità che verranno erogate nel 2023, opzione donna solo per madri, cuneo si allarga la platea. Giorgetti, riflettiamo ancora sui pagamenti elettronici, una norma salva mutui. Questa la sintesi, insomma, delle modifiche last minute alla manovra a firma di Adriana Logroscino e Claudia Voltattorni. E anche diciamo a questo tema anche il Corriere dedica varie pagine all'interno, le prime pagine interne, i quattro fronti della manovra, salta la norma sul POS, gli emendamenti del governo dopo le polemiche con l'opposizione, sui ritardi, previdenza cambia rivalutazione, sconto contributivo per i neoassunti. Anche qui viene fatto diciamo una specie di infografica, uno specchietto riassuntivo delle misure approvate, insomma le novità alla bozza di legge di bilancio, carte via il tetto dei 60 euro, compensazioni allo studio, quindi questo su questa incresciosa vicenda del POS, cuneo fiscale taglio del 3% a 25.000 euro, alle imprese l'1%, mutui si potrà passare dai tassi variabili a quelli fissi, questo appunto riguarda la norma salva mutui di cui si accennava dalla prima pagina, che non avevamo visto dalla stampa, cioè la proroga al 31 dicembre 2022 della CILAS per i condomini, per il super bonus 110% entra in manovra. E poi invece sui mutui, aspettate che cerco la questione. Ecco, viene ripristinata la norma che permette di trasformare i mutui ipotecari da tasso variabile a tasso fisso, oltre ad avere un impatto per la finanza pubblica, dice Giorgetti, riguarda tanti mutui per le famiglie. E va bene, poi pensioni opzione donna, torna il vincolo dei figli. è questo, e accolte in omaggio alla stagione di dialogo che la CISL ha inaugurato non partecipando allo sciopero dei trasporti di venerdì scorso, la richiesta del sindacato di indicizzare le pensioni per gli anni 2023-2024 fino a 4 e a 5 volte la minima. Infine, ridotto ulteriormente la proroga del reddito di cittadinanza, e questo l'avevamo già visto prima. C'è poi appunto sulla prima pagina la reazione dei partiti, insomma la negoziazione tra i partiti rappresentati in Parlamento sulla manovra, i partiti, proposte, rinunce, carica finale, poi tregua. Questo è un articolo di Fabio Savelli a pagina 5 del Corriere di oggi, che fa una sintesi delle richieste dei partiti della maggioranza, tetto all'uso del contante e il nodo del POS, questo insomma Fratelli d'Italia. C'è poi la Lega, appunto, quota 103, flat tax e rottamazione delle cartelle. Forza Italia spingeva invece su pensioni minime e decontribuzione, e noi moderati sostegni alle famiglie e congedi ai papà. L'ultima carica dei partiti, poi le rinunce incrociate per ottenere una tregua. Forza Italia si accontenta sulle pensioni e la Lega sulle cartelle. Quindi questo è un po' il racconto di come la maggioranza è riuscita ad arrivare forse a un punto di incontro tra le richieste dei vari partiti. C'è anche un'intervista a Pella di Forza Italia: su certe misure era necessario far sentire la nostra voce. Sempre sul tema più o meno manovra, c'è poi il data room di Milena Gabanelli e Francesco Tortora: dai bar ai taxi, il costo del POS. Questo appunto a pagina 6. La colazione al bar con Bancomat non ha oneri per il barista. A Roma, su una corsa da 20 euro il tassista paga 10 centesimi. Per i commercianti, detrazioni del 30% delle spese dalle tasse. Quindi un po' una visione d'insieme sui costi delle transazioni con pagamento elettronico. Torniamo alla prima pagina del Corriere. Come dicevamo appunto in apertura di rassegna stampa, anche qui viene dedicato uno spazio al Qatar Gate. Dopo l'inchiesta, nuove regole da parte dell'Unione Europea, e Doha minaccia lo stop al gas. Quindi, come vedete, più o meno i temi su questa vicenda sono questi. Il Corriere ne parla a pagina 15. La reazione dopo la proposta di chiudere l'accesso al Parlamento ai rappresentanti del Qatar: il 15 dicembre appunto è stata votata dal Parlamento europeo una risoluzione per chiedere la sospensione dell'accesso dei rappresentanti di interessi del Qatar fino a quando le indagini giudiziarie sulle presunte tangenti non saranno concluse. Dal Qatar si respingono con forza le accuse di coinvolgimento nei casi di corruzione. I magistrati belgi venerdì scorso hanno disposto l'arresto per 8 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio di denaro. Questa è un po' la sintesi dell'inchiesta. Dopo un'inchiesta durata mesi e partita con il coinvolgimento dei servizi segreti, gli investigatori ritengono che esista un giro di tangenti pagate da Qatar e Marocco. I PM ipotizzano versamenti di denaro al Parlamento dell'Unione Europea in cambio di favori in termini di immagine dei due paesi. Delle tangenti, Panzeri sarebbe il collettore. C'è poi un'intervista anche qui a un ex eurodeputato, come era appunto nelle pagine della stampa. Questa volta è Rinaldi, ex eurodeputato con Italia dei Valori. Per i marocchini ero nella lista dei cattivi, c'erano forti pressioni e io mi sentii isolato, e parla di troppe zone grigie. Era il 2013, dice, il Marocco aveva impedito a una delegazione di deputati europei di recarsi nel Sahara occidentale. Si trattava di un comportamento molto grave, un atto ostile che richiedeva una reazione forte da parte del Parlamento europeo. Io all'epoca ero il vicepresidente dell'ALDE, i liberali e democratici, cercai così di mobilitare il mio gruppo. La reazione invece fu molto modesta, di facciata. La rete del sostegno marocchino era molto estesa. Continuai a rifiutarmi di incontrare i rappresentanti delle lobby, ma ormai era chiaro che queste operavano da dentro anche attraverso deputati, così che lobbisti e destinatari dell'azione di lobby coincidevano. si accenna appunto a un gruppo di amicizia col Marocco, e l'ex eurodeputato dice sì, a volte hanno un ruolo molto oscuro questi friendship groups, gruppi informali creati dalle ambasciate o da ONG vicine, che svolgono in tanti casi attività meritevoli, a volte però il loro compito è un altro, tentare di condizionare le scelte degli eurodeputati sui dossier. E allora cene, inviti, missioni, non c'è accountability, i deputati sono liberi di entrarci, ci sono gruppi per il vino, per la caccia, ho fatto parte di un gruppo per il Tibet e i cinesi mi hanno schedato. Ecco, questa è un po' l'intervista, ma al caso Qatar Gate il Corriere dedica anche pagina 17, da Cervinia a Paros, la pista dei PM, i soldi dal Qatar nelle case di lusso, e qui si fa un po' una ricognizione di quello che avrebbero acquistato le persone coinvolte con le mazzette ricevute dal Qatar, quindi gli acquisti di Giorgi, Caili e Figatta la Manca. Sempre a pagina 17 si riporta lo sfogo di Bersani, mai tradito Berlinguer, che questione morale vale per tutti. Vabbè, e insomma, quindi nel centrosinistra si dibatte sulla questione morale. E, a pagina 19, prima di ritornare sulla prima pagina, vi riporto che si parla appunto delle regionali, delle elezioni regionali del 2023, Lazio, il centrodestra è pronto, in poll il capo della Croce Rossa. Oggi dovrebbe essere annunciato il candidato del centrodestra di Francesco Rocca, 57 anni, che guida la Croce Rossa. Sabato Giorgia Meloni ha chiuso la festa per i 10 anni di Fratelli d'Italia, rinviando l'annuncio di 48 ore per sottoporre ai partner della coalizione la terna di nomi richiesta da Forza Italia. Tra i papabili, oltre appunto a questo, oltre a Francesco Rocca, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e l'europarlamentare Nicola Procaccini. Dalla rosa ristretta sarebbe invece sparita l'ipotesi di Paolo Trancassini, coordinatore regionale del partito. E va bene. Vediamo quindi oggi quale nome verrà effettivamente annunciato. Sulla prima pagina del Corriere poi si parla appunto del Papa, mi dimetterò in caso di malattia, la rivelazione del Papa, e qui appunto si parla dell'intervista rilasciata dal Papa alla al quotidiano spagnolo ABC, dicendo appunto di aver firmato queste dimissioni preventive in caso di malattia. Poi Francesco annuncia entro 2 anni una donna a capo di un dicastero. Va bene. E la prima pagina del Corriere poi si chiude con appunto addio a Buzzanca, il merlo maschio, lo scontro tra gli eredi, e poi un articolo di commento di Federico Rampini, appunto sappiamo inviato del Corriere negli Stati Uniti, l'Italia vista dagli Stati Uniti, dibattito angusto e nodi veri, in cui praticamente Rampini ci racconta come appaiono misere le vicende della politica italiana viste dagli Stati Uniti. Insomma, non mi sembra particolarmente interessante. Questo insomma era la prima pagina del Corriere della Sera di oggi. E quindi torniamo in voce per la terza pagina, terza prima pagina di oggi. Passiamo alla Repubblica, e anche qui la fotonotizia riguarda i mondiali. In particolare, in questo caso abbiamo una foto di Messi che bacia la Coppa del Mondo. Nella leggenda: Argentina campione del mondo per la terza volta, Francia sconfitta ai rigori 7-5. Poi la legge di bilancio, mutui e cuneo, la manovra del compromesso, ridotto il reddito di cittadinanza da 8 a 7 mesi, pensioni minime a 600 euro per gli over 75. Poco dopo le 9 di sera il PD esce dall'aula della commissione bilancio perché non c'è il pacchetto degli emendamenti. Il ministro Giorgetti deve far tornare la calma tra le fila dell'opposizione, che rientra dopo l'arrivo degli emendamenti. La manovra diventa un grande compromesso: viene ridotto il reddito di cittadinanza da 8 a 7 mesi, le pensioni minime salgono a 600 euro per gli over 75 e Giorgetti precisa: nessun condono. Al tema della manovra la Repubblica dedica le pagine 2, 3 e 4. Andiamo a vedere qui su cosa si concentra la cronaca di Repubblica. Super bonus, tasse e mutui, il governo cambia la manovra. Dopo ritardi e polemiche, il ministro Giorgetti presenta in serata gli emendamenti dell'esecutivo alla legge di bilancio. Il taglio del cuneo sarà esteso, saltano le modifiche a opzione donna, misure che rafforzano il problema era trovare le coperture. Questo penso sia un virgolettato sempre di Giorgetti. Anche qui ovviamente l'infografica di Rosaria Amato: sarà più facile passare dal variabile al fisso, sale il congedo parentale. Quindi qui le misure che vengono evidenziate sono appunto la riduzione delle mensilità del reddito di cittadinanza, i mutui, torna la legge del 2012 per bloccare il tasso, minime a 600 euro le pensioni solo per gli over 75, quindi qui la vittoria dell'emendamento di Forza Italia sulle pensioni, sui congedi parentali l'indennità aumenta all'80%, sul cuneo fiscale il limite per il taglio cresce da 20 a 25 mila euro, tetto di reddito dei lavoratori che nel 2023 potranno godere di un ulteriore taglio di un punto del cuneo fiscale, e quindi si allarga ma di poco la platea dei beneficiari, non abbastanza da venire incontro alle richieste dei sindacati e di Confindustria. Poi sul super bonus la CILAS al 110% fino al 31 dicembre, messe a punto le ultime modifiche, dice Rosaria Amato, ora si stringe per evitare qualunque rischio di esercizio provvisorio. La votazione del testo in commissione bilancio di Montecitorio è attesa già oggi a fine giornata, seguirà poi mercoledì l'analisi nell'aula della Camera. A quel punto, per non rischiare di allungare i tempi, si prevede ovviamente, come sempre, questo lo dico io, l'avvio del voto di fiducia per bloccare il testo. La procedura si potrebbe concludere venerdì, appena prima dell'inevitabile pausa natalizia. In Senato si rischia di slittare tra 28 e 29, rimarranno pochissimi giorni per un passaggio esclusivamente procedurale del testo blindato. Questo un po' è il senso del voto di fiducia. Il caso, poi qui viene riportato un caso in un piccolo box, piccolo giallo subito chiarito in commissione bilancio durante il dibattito sugli emendamenti del governo sul tetto ai pagamenti in contante, che la manovra economica fa salire da 1000 a 5000 euro. Nel testo dell'emendamento presentato dal governo si legge infatti che l'articolo 69 è soppresso. Quell'articolo prevedeva la norma che elevava a 60 euro il minimo fino al quale gli esercenti possono non far utilizzare il POS senza incorrere in sanzioni, che il governo intende eliminare, ma anche quella sul tetto al contante. La capogruppo del Partito Democratico Serracchiani ha fatto notare che eliminando la norma sul POS salta anche quella sul tetto al contante. La risposta di Giorgetti: c'è un refuso, mi prendo io la responsabilità di un errore della ragioneria, il testo ora verrà corretto. Questo era insomma un piccolo siparietto. Sempre alla manovra viene dedicata anche pagina 4 di Repubblica: POS, rimborsi a negozi e taxi dopo il dietrofront sulle multe. Troppo forti le obiezioni dell'Europa al tetto di 60 euro, il governo lo azzera nella legge di bilancio, ma sono allo studio degli aiuti, potrebbero arrivare crediti d'imposta. Meloni: qualcosa ci inventeremo. Emanuele Lauria poi apre uno scenario su Forza Italia. Forza Italia si smarca sul MES e apre una crepa a destra, strumento che ci interessa. Si apre una crepa, si dice appunto in questo articolo a pagina 4 di Repubblica, vistosa nel fronte del no al MES. Forza Italia, pur riservando critiche al meccanismo di governance di quello che un tempo era chiamato Fondo Salva Stati, fa capire di essere pronta a votare una ratifica. L'Italia, dopo il sì della Germania che aveva subordinato la sua adesione a una sentenza favorevole della Corte Costituzionale, è l'unico paese a non aver ancora dato il via libera a uno strumento che a livello europeo era stato negoziato dal governo Conte 1 e approvato dal Conte 2. Il MES deve essere un regolamento sui conti, non un regolamento dei conti, dice il vicepresidente della Camera di Forza Italia Giorgio Mulè, che non nega che bisogna chiedere una revisione delle norme, specie quelle sul sistema di gestione del MES, ma dà quasi per scontato il risultato finale. Interessa a noi, come a tutta l'Europa, dice, avere questo strumento, e si dice favorevole a un dibattito parlamentare. D'altronde il ministro degli esteri Antonio Tajani, che di Forza Italia è il vicepresidente, in un'intervista al Sole 24 Ore afferma che troveremo il modo per far sì che chi lo voglia utilizzare possa farlo. Tajani sostiene che lo strumento dovrebbe essere sotto il controllo del Parlamento europeo. La mia, dice, è una critica europeista. Lo stesso ministro nei giorni scorsi aveva parlato di riserve da parte della maggioranza sul MES, una maggioranza che nei fatti è rimasta impaludata dopo la pronuncia della Corte di Karlsruhe, quindi la Corte Costituzionale tedesca, divisa fra le perplessità figlie anche di una posizione critica assunta in passato e il timore che l'Italia resti isolata in Europa, anche perché il centrodestra aveva presentato e fatto votare alla Camera solo 3 settimane fa un ordine del giorno che dice no alla ratifica del regolamento del MES. Il ministro competente Giorgetti lo ha ricordato. Il Parlamento ha dato un indirizzo, non è che io possa andare contro il Parlamento si esprimerà ancora e faremo quello che dobbiamo fare. La parola d'ordine sinora è stata prendere tempo, demandare una decisione finale al Parlamento, ma più passano i giorni, più si rafforza la possibilità che alla fine i falchi contrari al MES si arrendano. Un ministro di Fratelli d'Italia, in prima fila alla festa per i 10 anni del partito, lo dice in via riservata. Ci sarà un sacrosanto dibattito, ma poi si accenderà il semaforo verde. Quindi questo era un retroscena, diciamo. E sempre sulla manovra, ritorno sulla prima pagina di Repubblica di oggi, c'è un articolo di commento di Francesco Manacorda, indietro tutta, è una manovra in retromarcia, lo è dal punto di vista strategico, nelle scelte di fondo, come se si è già ampiamente detto, spinta al libera tutti fiscale. Questo è un articolo di commento che continua a pagina 24 di Repubblica. Sì, appunto, manovra indietro tutta. Sempre su la manovra c'è poi un articolo di Chiara Saraceno, sempre a pagina 24, che si concentra sul sul reddito di cittadinanza, poveri contro impoveriti. Che cosa dice Chiara Saraceno, che più volte è intervenuta appunto su questo quotidiano per quanto riguarda la povertà e il reddito di cittadinanza? Sembra che per il governo il reddito di cittadinanza sia una sorta di tesoretto da cui attingere per finanziare altre misure, per non scontentare i gruppi sociali al cui voto si tiene di più. È del tutto legittimo preoccuparsi dei pensionati a reddito medio-basso, ma perché farlo a carico dei poveri mentre si proroga il superbonus anche per i ricchi, si perdonano gli evasori pentiti e si offre una dilazione di 5 anni alle società di calcio per pagare i debiti contratti con il fisco? I poveri occupabili, oltre ad essere additati al disprezzo sociale come fannulloni che non hanno voglia di lavorare, sono messi in competizione perdente con qualsiasi altra categoria sociale si ritenga meritevole di un qualche riconoscimento. L'orizzonte temporale entro il quale possono contare di una qualche garanzia di reddito per soddisfare i loro bisogni di base viene sempre più ristretto, senza che sia chiaro né con quali risorse, quali politiche attive la loro occupabilità teorica verrà trasformata in occupazione effettiva, stante la scarsa e territorialmente disomogenea performance in questo campo dei centri per l'impiego e i risultati non entusiasmanti sul piano occupazionale del programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. oltre alla scarsità di domanda di lavoro proprio nelle regioni in cui sono più concentrati i percettori di reddito di cittadinanza. Tantomeno ci si preoccupa, continua Chiara Saraceno, di che cosa succederà di loro se, scaduto il reddito di cittadinanza, non avranno trovato un'occupazione o non sufficientemente remunerata, nonostante abbiano partecipato a tutte le attività di formazione loro richieste. Un evento altamente probabile per una parte rilevante di coloro che, secondo la definizione del governo, sono occupabili ed anche in tempi relativamente brevi. Secondo questa definizione, infatti, sono occupabili tutti i maggiorenni sotto i 60 anni che non sono disabili e non hanno figli minorenni a carico. Definizione curiosa che non trova riscontro né nella letteratura specialistica né nelle statistiche ufficiali. Ma che risponde al tentativo di contenere alcuni degli effetti disastrosi del considerare il sostegno al reddito una misura da destinare solo a chi non può lavorare per età o malattia. Per salvaguardare i minorenni dalla esclusione dal sostegno, almeno fino al 2024 sono stati così esclusi dagli occupabili i loro genitori, con il rischio peraltro che a questi non vengano offerte le opportunità di formazione e consulenza necessarie a un inserimento adeguato nel mercato del lavoro. A prescindere da questa curiosa definizione di non occupabilità, anche quella di occupabilità rimane altamente problematica nella sua astratta semplificazione, come se non ci fosse differenza tra un trentenne diplomato o laureato e un diciottenne con la terza media o un 55enne con qualsiasi qualifica, vivere in contesti con un mercato del lavoro dinamico o in contesti a bassa domanda di lavoro. Il reddito di cittadinanza va sicuramente corretto, sia nel disegno sia negli strumenti che devono accompagnarne l'attuazione. Bene che il governo si sia dato un anno per riformarlo o definire un nuovo istituto, ma è partito con il piede sbagliato nel considerare una occupabilità concettualmente confusa e praticamente difficile da concretizzare un buon criterio per ridurre le risorse senza aver pronte le alternative. E conclude Chiara Saraceno, oltre a dare segnali problematici su come si pensa di configurare il nuovo istituto, è un modo di fare dei poveri occupabili il capro espiatorio di risorse scarse e di scelte socialmente squilibrate. Nella pagina dei commenti e degli editoriali abbiamo poi sempre il Qatargate e la questione morale di Marco Bentivogli e l'editoriale di Ezio Mauro, che inizia appunto dalla prima pagina, lo scandalo e il destino. Sempre sul centrosinistra, la luce appunto del Qatargate, perdita di consenso unita a perdita di identità con risultato di una perdita di orizzonti. Alla vicenda del Qatargate, appunto, Repubblica dedica un articolo, un titolo in prima pagina, le conseguenze del Qatargate, la minaccia di Doha all'Unione Europea, forniture di gas in discussione. Questo lo abbiamo già visto, le forniture di gas naturali in arrivo dal Golfo a partire dall'inverno 2023-2024 sono necessarie per sostituire una parte delle importazioni dalla Russia all'Unione Europea, oltre 155 miliardi di metri cubi all'anno. Questo un po' sono i volumi di cui parliamo. Sulla prima pagina di Repubblica ci sono poi altre notizie che in realtà abbiamo già visto dalle altre prime pagine, quindi la morte di Lando Buzzanca, morto Buzzanca l'istrione non amato dalla critica, poi c'è Papa Francesco, se mi ammalo dimissioni pronte, e poi un'inchiesta di Ilaria Venturi che leggeremo magari poi nella lettura delle pagine interne, in fuga dalla scuola 70.000 ragazzi, queste a pagina 22 e 23 del quotidiano di oggi. E questa insomma era la prima pagina di Repubblica. Ora una breve pausa e poi passeremo all'ultima prima pagina di oggi.
Hear me tonight, 'cause my feeling is just so right. to see, you're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes.
E allora continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, 19 dicembre, e passiamo al Messaggero. Anche qui la fotonotizia riguarda i mondiali in Qatar, Messi il mondo ai suoi piedi, qui la foto scelta è appunto quella della nazionale argentina con la Coppa del Mondo. Questa un po' la notizia, poi con diciamo alcuni articoli annessi di commento alla partita. In taglio medio della prima pagina del Messaggero abbiamo invece un altro tema e riguarda appunto Roma. L'autonomia non danneggi Roma, l'intervista a chi? Al ministro Tajani. La scelta federalista non può indebolire la capitale Ucraina, l'Italia sarà protagonista della ricostruzione, ogni sforzo per avere Expo 2030. Quindi diciamo il Messaggero punta su un altro tema, appunto quello del federalismo, ospitando appunto questa intervista a Tajani fatta da Mario Aiello. Ce l'andiamo a vedere velocemente. Praticamente, perché che cosa succede? Questo si ricollega anche a pagina 4 diciamo del Messaggero. La riforma spacca Italia, l'autonomia contestata, ministeri svuotati, devono risarcire Roma. La bozza Calderoli preoccupa le imprese, incomprensibile parlarne in piena crisi, associazioni in pressing per una nuova legge, un fondo ad hoc per la capitale. Gli aggettivi che circolano più frequentemente nel mondo delle imprese della capitale e del Lazio sono piuttosto netti: incomprensibile, assurdo, insensato. Questo è l'inizio di un articolo di Fabio Rossi. Su una cosa sono tutti d'accordo: nel malaugurato caso che Roma dovesse perdere ministeri o funzioni, nell'ambito della riforma dell'autonomia differenziata andrebbe ampiamente risarcita. Il dibattito da cosa nasce? Dalla bozza di riforma di Roberto Calderoli, nella parte in cui porterebbe all'addio alla città eterna da parte di alcune sedi istituzionali nazionali. In prima fila nelle critiche alla proposta del ministro leghista ci sono ovviamente gli industriali, che ricordano anche il lavoro lunghissimo e finora infruttuoso per la riforma di Roma capitale. Oltre alle sedi istituzionali, la riforma comprende diversi assetti strategici. La riforma autonomista riguarda materie come l'istruzione, l'energia, la previdenza, la cultura, che sono fondamentali nel sistema del paese, così dice il direttore di commercio Roma. E quindi insomma questo un po' il tema, se spostare alcune sedi istituzionali da Roma ad altrove. Un altro articolo sempre su questo tema di Mauro Evangelisti è la trincea degli statali: noi non ci trasferiamo e il nord avrà uffici deserti. Nei ministeri non ci vogliono credere, Roma è Roma, l'ipotesi di spostarsi in Lombardia o in Veneto non è neppure presa in considerazione. e i ministeriali avvertono: se decidessero di trasferirci al nord, molti di noi rifiuterebbero e sarebbero pronti a fare le barricate. Se davvero dietro alle grandi manovre sull'autonomia differenziata prevista dalla riforma del ministro leghista Roberto Calderoli c'è anche l'ipotesi di ridistribuire gli uffici ministeriali al nord, per una parte importante dell'economia romana ci sarebbero contraccolpi preoccupanti. Quindi, diciamo, in relazione a questo, il Messaggero ospita poi appunto questa intervista a Calderoli, a Tajani, a pagina 5 di Mauro Aiello, che gli chiede: se passasse alla riforma delle autonomie che aggrava gli squilibri, cosa succederebbe se passasse appunto questa riforma delle autonomie? L'autonomia non deve assolutamente accentuare il divario tra nord e sud, dice Tajani, che pesa sul nostro paese, non può danneggiare la capitale. Il problema è questo: mantenere un equilibrio, una coesione, un rapporto virtuoso e di scambio e di interdipendenza paritaria tra le varie parti dell'Italia, così com'è essenziale il rafforzamento del ruolo di Roma. Su questo secondo governo, su questo secondo aspetto, credo che le forze di governo troveranno un accordo, perché la centralità, la forza, i poteri e le potenzialità della capitale hanno bisogno di essere profondamente incrementati. La capitale d'Italia non può essere considerata una città come le altre, deve avere gli stessi poteri che hanno Parigi, Berlino e Washington. La bozza Calderoli non sembra prescindere dalla questione capitale, chiede il giornalista. A me interessa sottolineare un aspetto essenziale, che è quello di inserire nella Costituzione il ruolo rafforzato della nostra capitale. Questa è la via maestra, è imprescindibile, non ho dubbi, però la Lega sarà favorevole a dare più poteri a Roma. Parliamo invece di Expo, che mi sembra abbastanza rilevante. Tajani dice: un dossier in cima alla nostra attenzione come governo, siamo impegnati fortemente a far sì che l'esposizione 2030 si svolga a Roma, stiamo facendo un'intensa campagna per raccogliere consensi in tutto il mondo, vogliamo arrivare al ballottaggio, ma sappiamo bene che è una partita difficile perché i nostri rivali sono assai agguerriti. Quali sono i rivali? Non solo l'Arabia Saudita, penso a Odessa e a Busan, noi ce la stiamo mettendo tutta. Ecco, per avere appunto l'Expo 2030 a Roma. Ma torniamo alla prima pagina appunto del Messaggero, che appunto, come dicevo prima, apre da spazio, diciamo, a temi leggermente diversi, ma parla anche invece di manovra. Manovra: aumenta il cuneo fiscale, mutui, si potrà cambiare il tasso, cade il tetto per non usare il POS. E questo, insomma, l'abbiamo già visto dalle altre prime pagine. Sulla prima pagina del Messaggero c'è poi appunto la questione delle elezioni regionali nel Lazio, l'abbiamo visto prima, mi sembra, dal Corriere. Oggi la scelta: convergenza sul capo della Croce Rossa Italiana. Regionali nel Lazio, il centrodestra pronto a compattarsi su Rocca. E questo appunto l'abbiamo visto, come abbiamo visto anche che nella terna di nomi papabili c'è il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e l'eurodeputato Nicola Procaccini. E insomma, il nome del candidato ufficiale dovrebbe essere annunciato oggi. La prima pagina del Messaggero continua poi anche con il Qatar Gate, quindi un articolo di commento di Francesco Grillo: se le carriere in Europa non sono legate ai risultati. Quindi questo articolo si inserisce un po' nelle prospettive aperte dal caso Qatar, quindi su come andrebbe riformate le istituzioni europee, in particolare il Parlamento europeo. Altre notizie sulla prima pagina del Messaggero sono la morte appunto di Lando Buzzanca e anche i funerali di Mihajlovic. E infine la scuola: registrazioni da oggi, iscrizioni a scuola, famiglie al bivio tra sogni e lavori. Oggi dalle 9 si aprono le registrazioni sulla piattaforma del Ministero dell'Istruzione, primo passo per le famiglie in vista del 9 gennaio prossimo, quando partiranno le iscrizioni vere e proprie per l'anno scolastico 2023-2024. Allora, questa era la prima pagina del Messaggero, ora facciamo una piccola pausa e poi procediamo con la lettura delle pagine interne dei quotidiani.
conoscersi ed appartenersi, pizza al trancio, anestesia, fiori arancio, fucilia, e inventarsi una bugia per rimanere soli, e se magari la
sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur.
E allora torniamo in voce per la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla stampa. In parte avevo già annunciato prima che sarei entrata nel merito di almeno un paio di questioni. La prima riguarda appunto le migrazioni e quindi ci spostiamo a pagina 19 della stampa di oggi per leggere appunto un articolo di scusate che mi sto un po' incastrando con le pagine, di Serena Riformato sul piano Piantedosi, quindi il piano del ministro dell'interno, il piano di Piantedosi, stop ai salvataggi multipli e porto sicuro indicato dal governo. Chi non rispetta le regole rischierà la confisca. Ieri l'ennesimo naufragio avvenuto a circa 10 miglia dalle coste italiane e sull'isola. Arriva il ministro Salvini in visita ufficiale. Migranti, stretta di Natale contro le navi ONG, bimba di 3 anni muore al largo di Lampedusa. Questo un po' il titolo e il sommario dell'articolo di Serena Riformato. Che cosa prevede questo decreto? Questo un po' ci interessa. Il decreto sull'immigrazione potrebbe arrivare a stretto giro entro la fine dell'anno, si augura il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, prima possibile, prima del previsto, con un'accelerata che sfida l'ingorgo normativo di dicembre. In risposta riferiscono dal governo all'ipotesi che l'ONG stiano preparando una fase di soccorsi massicci per Natale. Forse anche per questo una delle strategie che metterà in campo il provvedimento è già operativa. Ieri la nave Life Support di Emergency, con a bordo 70 migranti, ha ricevuto l'autorizzazione a sbarcare a Livorno nel tempo record di 2 ore e 10 minuti, e così sarà quando entrerà in vigore il testo su cui stanno lavorando gli uffici del Viminale. Come già avviene, le ONG che effettuano un primo soccorso in mare dovranno notificarlo ai centri di coordinamento della Guardia Costiera, ma questa è la novità, saranno anche tenute a chiedere subito un porto sicuro e raggiungerlo immediatamente. La misura ha 2 obiettivi, il primo esplicito: evitare che le navi si trattengano nell'area di SAR continuando a caricare migranti da salvataggi multipli e dunque contenere i numeri. Non sta scritto da nessuna parte che una ONG debba fare pendolarismo nel Mediterraneo, commenta il leghista Molteni alla stampa. Il secondo obiettivo è implicito, quindi appunto siamo passati dai taxi del mare, adesso il pendolarismo. Il secondo obiettivo è implicito: ostacolare le attività delle navi umanitarie rendendole più dispendiose in termini di tempo e carburante. Quindi la novità sarebbe che le navi delle ONG devono chiedere un porto sicuro per ogni salvataggio e non alla fine di un tot di salvataggi avvenuti uno di fila all'altro. Nei piani del Viminale infatti alle imbarcazioni potrebbe essere chiesto di raggiungere qualsiasi porto della penisola, eventualità che entrerebbe subito in conflitto con una norma internazionale. La convenzione SAR, spiega Schiavone di ASGI, prevede l'obbligo per gli stati di garantire che le navi che hanno imbarcato persone in pericolo in mare possano rilasciarle con una deviazione minima dal viaggio previsto. Contro le ONG che non si attengono alle nuove regole, il prefetto potrà intervenire con un'escalation di sanzioni amministrative. Anche questo non è nuovo, la questione delle confische l'abbiamo già vista, dalla multa al fermo della nave fino all'estrema ratio della confisca, non più interventi penali puntualmente annullati dai tribunali in questi anni. Il decreto in arrivo trasformerà in legge alcuni passaggi del codice di condotta su base volontaria per l'ONG introdotto dall'ex ministro PD Marco Minniti. Per questo mi aspetto collaborazione anche dalla sinistra, dice provocatoriamente il sottosegretario Molteni, e aggiungo giustamente, visto che se il PD intende scandalizzarsi adesso, insomma, ha veramente la coscienza molto sporca. L'introduzione di una norma, continua appunto l'articolo di Serena Riformato, che preveda che i naufraghi a bordo facciano richiesta d'asilo allo stato di bandiera, non è invece fra le ipotesi allo studio degli interni, anche perché, ricorda Schiavone di ASGI, le domande d'asilo sono disciplinate dalla normativa europea. Lo sanno bene al Viminale, dove si punta piuttosto a portare la questione nella discussione dei vertici dell'Unione Europea per arrivare idealmente a un codice europeo che renda più stringente la responsabilità dello stato di bandiera. Mentre la discussione politica sulle norme prosegue, ieri Lampedusa è tornata scenario di una nuova tragedia. tragedia. Una bimba di 3 anni è morta in un naufragio avvenuto a 10 miglia dalle coste dell'isola. Il soccorso delle motovedette della guardia costiera non è bastato. Con lei in acqua 43 migranti, poi portati in salvo, tutti originari di Costa d'Avorio, Guinea e Camerun. E va bene. E poi diciamo il commento a questa, insomma, a questa vicenda viene affidato a Francesca Paci, che parte appunto dalla tragedia avvenuta a largo delle coste di Lampedusa, per poi parlare appunto di altro, un po' di legge di bilancio. Dice: sarà una manovra meno ostile a Bruxelles di quanto il governo avrebbe voluto mostrare agli italiani, in compenso però si accelererà sui migranti, quel famoso pacchetto di ulteriori restrizioni per l'ONG del mare che sarebbe atteso a gennaio, ma potrebbe anche saltar fuori prima, quasi fosse una compensazione muscolare per le obbligate retromarce economiche. Con le nuove norme in arrivo, che in gran parte ricalcheranno il modello del codice Minniti, le competenze della domanda di asilo dovrebbero incardinarsi nel paese di bandiera della nave. Questa cosa non sta né in cielo né in terra. Quindi, per esempio, i naufraghi soccorsi dalla norvegese Ocean Viking sarebbero obbligati a presentare la loro richiesta a bordo e da lì indirizzarla a Oslo. Un'antica tesi che, al netto di tanto buon wishful thinking, contrasta in pieno con il diritto dell'Unione Europea, la cui procedura è scritta nero su bianco nel regolamento di Dublino e nella direttiva procedure, dove l'ipotesi di equiparare territorialmente un'imbarcazione al proprio stato di provenienza semplicemente non c'è. Perché mai riproporre allora ancora una volta una soluzione che si sa essere impraticabile? Il sospetto, dice Francesca Paci, è che proprio nell'ora più buia della manovra meno identitaria tornino buoni migranti, la vecchia carta da giocare per dimostrare che il governo italiano non è sempre compiacente con Bruxelles, che almeno sugli sbarchi senza redistribuzioni in Europa non cederà. Che seppure non c'è alternativa all'assegnare un porto sicuro alle navi dell'ONG, lo farà solo e soltanto alle sue precise condizioni. Non ci faremo calpestare, insomma, o perlomeno ce la metteremo tutta, giacché è infatti ormai chiaro che il diritto del mare non è negoziabile e che la geografia impone all'Italia di accogliere chi viene salvato in mare. Resta un margine minimo in cui imporre la propria assertività. Resta l'arbitrio di assegnare un remoto porto toscano, appunto Livorno, come dicevamo prima, una nave che ha chiesto aiuto al largo della Sicilia nel maldestro tentativo di ritardare l'inevitabile momento dello sbarco, che per i migranti in fuga da un nulla fagocitante a un ritorno alla vita, e per l'Italia una resa disonorevole. Evidentemente le migrazioni sono un fenomeno complesso da capire e da gestire, perché tirano in ballo tanto il diritto internazionale quanto i diritti umani. Ancora più complessa la situazione dei territori liminali, a cominciare dall'isola di Lampedusa, sottoposta a fortissima pressione, dove ieri sera è atterrato Salvini. Per questa ragione, sventolare come una muleta il drappo identitario della paura nazionale serve a poco altro che a distogliere l'attenzione da altri problemi. Serve a noi mentre in mare gli altri muoiono. Quindi continua un po' questa analisi dell'azione di governo, molto blanda sul fronte economico nella negoziazione con l'Unione Europea, che batte il pugno di ferro quando si parla dei gruppi sociali più marginali, marginalizzati, come appunto i migranti in fuga che attraversano il Mediterraneo. Questa un po' era la panoramica sulla stampa di oggi per quanto riguarda i migranti. E dalla stampa però leggerò anche un'altra notizia, che in realtà è presente su gran parte dei quotidiani, anche nelle pagine della cronaca poi locale, quindi di Roma, e poi l'andremo a vedere. Un articolo a pagina 20, non è a pagina 20, ora ve la cerco. Ovviamente ho in mano il Corriere e non la stampa, invece mi serviva ancora la stampa, che a pagina 20 titola Cospito, rabbia anarchica a Roma, vetrate rotte e cassonetti a fuoco, protesta contro il carcere duro, cassonetti bruciati, vetrate e bancomat danneggiati, ricoperti di scritte contro il 41 bis. È un blitz che porta la firma degli anarchici, quello avvenuto nei quartieri Tuscolano e San Giovanni a Roma. Sull'ingresso di almeno un istituto di credito viene vergata la accerchiata e la condanna del carcere duro, accompagnata da frasi in sostegno di Alfredo Cospito, il primo anarchico sottoposto al regime carcerario più duro, che da due mesi è in sciopero della fame nel carcere Bancali di Sassari. Proteste simili anche a Bologna, insomma, l'abbiamo visto, dove dei compagni hanno occupato una gru. E, diciamo, su questa questione degli anarchici, diciamo le virgolette, come viene riportata appunto dai giornali, troviamo notizie anche ovviamente sul Corriere, ovviamente sul Messaggero, ma anche sulle cronache locali. Infatti la Repubblica di Roma apre con un titolo: San Giovanni devastata dagli anarchici. Secondo gli investigatori, gli autori del blitz potrebbero essere gli stessi del rave di Caracalla. Quindi praticamente appunto Repubblica non si esime mai da fare un gran mischione senza capire mai niente, ma sfruttando, diciamo, qualsiasi possibilità per fare della pessima cronaca. Questo era, diciamo, un'altra notizia, insomma, giusto per riportare, insomma, il livello infimo del dibattito sui giornali, come ogni volta. Passerei velocemente al Corriere della Sera, dove a pagina 23 troviamo una notizia: botte e offese al figlio perché omosessuale, genitori condannati, è discriminazione. Ci spostiamo qui a Milano, alla coppia né attenuanti né pena sospesa. Il tribunale di Milano condanna i due genitori non soltanto per lesioni personali al figlio quindicenne, per quanto riguarda il padre, per omissione di soccorso e concorso omissivo nelle lesioni per quanto riguarda la madre, ma anche con la rara aggravante di aver agito con fini di discriminazione per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere. Questo, diciamo, è quanto viene riportato dal Corriere. La condanna è a 2 anni di carcere per il padre, a 1 anno per la madre, 10.000 euro di provvisionale sui danni non patrimoniali al figlio, che ora è sottoposta a tutela da parte di un curatore speciale e dell'avvocato. E niente, questa era un'altra piccola notizia. Io farei una piccola pausa, poi cederò il microfono a un compagno che anche oggi è venuto a farmi compagnia qui in radio durante la rassegna.
Buongiorno e buon lunedì dalle frequenze di Radio Onda Rossa, ho scelto di leggervi qualche cosa tratta da Le Monde Diplomatique, il mensile che esce con il manifesto, che è uscito in edicola questo venerdì. In particolare c'è un articolo abbastanza interessante a firma del direttore delle Le Monde Diplomatique, Serge Halimi, l'imperialismo della virtù. La coesistenza in un Senato controllato, stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, la coesistenza di un Senato controllato dai democratici e di una Camera dei rappresentanti controllata dai repubblicani non sconvolgerà la politica estera degli Stati Uniti. Potrebbe perfino rivelare a chi non è consapevole una convergenza fra militarismo neoconservatore della maggior parte degli eletti repubblicani e il neoimperialismo morale di un numero crescente di democratici. Non è una novità. Nel 1917 il presidente democratico Woodrow Wilson fa entrare il suo paese nella prima guerra mondiale, caratterizzata da rivalità imperiali, sostenendo di volere così garantire la democrazia sulla terra. Ciò non gli impedisce di simpatizzare al tempo stesso con il Ku Klux Klan. Successivamente, nel corso della guerra fredda, repubblicani e democratici si alternano alla Casa Bianca per difendere il mondo libero dal comunismo ateo, l'impero del male. Dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica arriva il tempo della guerra al terrore, la quale garantisce il presidente George Bush porrà fine alla tirannia del mondo. Corea, Vietnam, Afghanistan, Iraq, crociate democratiche che fanno diversi milioni di vittime. Si accompagnano a una restrizione delle libertà pubbliche, maccartismo, persecuzione di chi denuncia, e associano Washington a un battaglione di grandi criminali che non appartengono. Scusate, di grandi criminali che non sempre hanno letto Montesquieu. Tuttavia, finché appartengono al campo statunitense, nessuno di loro, né il generale Suharto in Indonesia, né il regime di apartheid in Sudafrica, né Augusto Pinochet in Cile, perderà il potere o la vita in seguito all'intervento militare occidentale. La presenza di un democratico alla Casa Bianca tende a favorire l'operazione di camuffamento grazie alla quale l'egemonismo imperiale diventa lotta per la democrazia. Anche di fronte a un avversario respingente come Vladimir Putin, la sinistra atlantista avrebbe senza dubbio esitato se avesse dovuto mobilitare le proprie truppe dietro Richard Nixon, i Bush e Donald Trump. A suo tempo anche la colonizzazione francese era stata presentata come l'adempimento di una missione civilizzatrice ispirata dall'illuminismo, e questo levasse il sostegno di una parte dell'intelligenza progressista. D'ora in poi la lotta contro l'autoritarismo russo, iraniano, cinese permette di riarmare moralmente l'Occidente. Il 24 ottobre una lettera ai 30 parlamentari democratici ha elogiato la politica ucraina del presidente Joseph Biden, chiedendo al tempo stesso l'avvio di negoziati per porre fine alla guerra. Questa dichiarazione, pur ovvia, ha scatenato un tale vespaio di guerrafondai su Twitter che la maggior parte dei coraggiosi firmatari ha subito ritrattato. Uno di loro, Jamie Raskin, ha dato prova di grande virtuosismo nell'esercizio di appiattimento generale che caratterizza i periodi di intimidazione intellettuale. Mosca è il centro globale dell'odio antifemminista, anti-gay, anti-trans e la patria della teoria della grande sostituzione. Sostenendo l'Ucraina ci opponiamo a queste idee fasciste. Sebbene alla lista manchi ancora la lotta contro il riscaldamento globale, questa ridefinizione ipocrita degli obiettivi bellici degli Stati Uniti si attaglia perfettamente alla prossima sinistra imperialista. E questo è l'articolo di fondo su Le Monde Diplomatique a firma di Serge Halimi. Adesso, se Marta mi mette un pochino di musica, io prendo fiato. Continuiamo con la lettura delle mondi diplomatiche e scegliamo l'articolo in prima pagina, di cui ne leggeremo diverse righe, non del tutto ovviamente perché è molto lungo, però una parte che basterà a darci un'idea. Il potere in Iran si divide. Di fronte ai manifestanti che continuano a mostrarsi determinati, il regime ha scelto le maniere forti per riportare la calma, ma una parte della gerarchia religiosa deplora l'assenza di meccanismi di conciliazione tra il potere e chi lo contesta. L'articolo è a firma di Stéphane Dudignon. Nel suo saggio On Tyranny sulla tirannia, Joseph Brodsky raccomandava, per la scelta di un tiranno, di sceglierne uno vecchio. Il poeta e saggista Pietro Borghese spiegava, tra l'altro, che un dittatore anziano si occupa meno degli affari di Stato perché passa il tempo a preoccuparsi del proprio metabolismo. Un ragionamento valido anche per Ali Khamenei, che presto compirà 85 anni, guida suprema della rivoluzione della Repubblica Islamica dal 1989. Potrebbe suggerire questo l'apparente stupore della guida per il susseguirsi di rivolte scatenate in tutto l'Iran, dalla morte di Mahsa Amini per mano della polizia morale il 16 settembre. In quelle settimane decisive è parso sopraffatto dagli eventi, finché il 26 ottobre le sue forze di sicurezza hanno iniziato a sparare munizioni vere contro i manifestanti, mentre la violenza arrivava ai luoghi sacri del paese. Anche se le autorità hanno immediatamente attribuito allo Stato Islamico l'attacco al santuario sciita di Shiraz del 27 ottobre, una parte del movimento di protesta ha visto tentativi di screditarlo e di spaventare la società. Alcuni omologhi di Ali Khamenei nell'alta gerarchia religiosa gli hanno attribuito la responsabilità diretta delle repressioni, e mentre alcuni rimproveravano a Khamenei di aver tradito il modello del profeta Maometto ricorrendo a una violenza letale su larga scala contro una popolazione musulmana, gli altri religiosi esigevano un processo nei suoi confronti, fatto senza precedenti negli annali della Repubblica Islamica. E all'interno andiamo a leggere un altro capoverso prima di abbandonare questo articolo. Fra questi religiosi, appunto, che condannavano la violenza nella Repubblica Islamica, c'è Moulavi Abd al-Hamid Ismailzevi, imam sunnita di Zaidan nella terra dei Baluchi all'estremo sud-est, indegnato per il venerdì nero del 30 settembre con 91 manifestanti pacifici, 35 secondo le fonti ufficiali, uccisi a colpi di pistola nella sua città. Naturalmente queste divisioni in seno all'autorità clericale non sono una novità in un paese in cui le istituzioni sciite maggioritarie e quelle sunnite minoritarie, spesso sostenute da potenti fondazioni, dispongono di una serie di risorse che consentono loro un pluralismo relativo. La novità è il timore manifestato da una parte del clero che la concomitanza di insurrezioni, in persiano si chiamano Kizesh, urbane in Iran sfugga al controllo. L'articolo poi continua, ma evito di leggervelo tutto. Dopodiché, in fondo alla pagina interna, a pagina 9, sempre tra le mondi diplomatiche, invece andiamo a scegliere questo articolo che riguarda i curdi, a firma di Ekrem Belkait. I curdi nel mirino è il titolo dell'articolo. A metà novembre le autorità di Teheran hanno intensificato la repressione nel nord-ovest del paese, dove vive la maggior parte della comunità curda. La città di Mahabad è stata occupata dall'esercito e dalle forze dell'ordine appoggiate dai blindati. Secondo diverse testimonianze della diaspora curda, i manifestanti sono stati colpiti con munizioni vere. Era originaria di questa regione Mahsa Amini, Zani, il suo nome curdo, la cui morte nel mese di settembre, dopo l'arresto da parte della polizia della moralità, è stato il fattore scatenante delle proteste popolari contro il regime. Allo stesso tempo l'opposizione curda esiliata nel Kurdistan iracheno è stata oggetto di diversi bombardamenti, missili e droni kamikaze, che hanno scatenato le proteste di Baghdad contro la violazione della sua sovranità territoriale. L'inasprimento nei confronti dei manifestanti all'interno e gli attacchi contro i militanti dei partiti curdi di opposizione fanno base oltre il confine con l'Iraq, fra i quali il Partito Democratico del Kurdistan dell'Iran, il PDKI e il Komala, hanno obiettivi complementari. In primo luogo Teheran vuole evitare che il Kurdistan iraniano sfugga al suo controllo, un atteggiamento certo condizionato dal ricordo della breve proclamazione di una repubblica curda autonoma a Mahabad tra il 1946 e il 1947 e della quasi secessione della regione dopo la rivoluzione islamica del 1979. dal 79 all'82 l'ordine era stato ristabilito solo a prezzo di una feroce repressione di migliaia di esecuzioni e la Repubblica Islamica aveva spazzato via la richiesta del PDKI, democrazia in Iran e autonomia per il Kurdistan. In secondo luogo, le autorità iraniane strumentalizzano l'esistenza di questa opposizione per sostenere che le proteste popolari sono il risultato di un tentativo di destabilizzazione da parte di un nemico interno, i curdi, appunto, legato a partiti con sede in Iraq e considerati da Teheran come terroristi. Contemporaneamente, come ritorsione per un attentato commesso a Istanbul, le autorità turche hanno lanciato l'offensiva spada ad artiglio contro i curdi in Siria e in Iraq. E così termina questo articolo sui curdi e sulla loro repressione da parte di mezzo mondo.
Ok, e io, diciamo, visto che mancano pochi minuti alla conclusione della rassegna stampa, passerei brutalmente dalla cronaca internazionale e dal Mon Diplomatique, tornerei alla invece stampa e alla cronaca più locale, in realtà italiana, e mi sposterei su Repubblica per leggervi pezzi di questo di questa inchiesta firmata da Ilaria Venturi su la scuola, di cui, appunto, a cui facciamo riferimento nella lettura della prima pagina. Basta, sono indegna, in classe non respiro, quei 70.000 tentati dall'addio alla scuola. Di che cosa parliamo? Ragazze e ragazzi sulla soglia delle aule scolastiche, basta un passo sbagliato per perderli. Rientrati dopo 2 anni di pandemia, si sono ripresentati all'appello delle medie e delle superiori più fragili, più arrabbiati, isolati o aggressivi, meno preparati, ed è allarme nelle scuole per una fascia grigia che rischia di andare a ingrossare le file degli abbandoni. I docenti raccontano che crescono le diagnosi di disturbo d'ansia sociale mai viste prima, certificate dalle ASL. I presidi parlano di classi prime ingestibili. A preoccupare sono le troppe assenze conteggiate già ora al primo trimestre. Il segnale è arrivato a giugno di quest'anno. I bocciati per troppe assenze sono stati quasi 74.000 studenti e studentesse, oltre 67.000 alle superiori. Non scrutinabili, vuole un gergo scolastico che sa di timbro postale. Contano quanto gli abitanti di città come Asti o Caserta, ma non contano. Fragilità economiche e psicologiche, chi lascia è perché va a ingrossare le fila del lavoro minorile o perché scivola nell'isolamento sociale. Andrea Morniroli del Forum Disuguaglianze riporta dati empirici: in alcuni quartieri di Napoli le segnalazioni delle scuole ai servizi sociali per inadempienza dai 5 ai 10 giorni di assenza senza giustificazione sono aumentate del 30-40% e per la metà si tratta di casi nuovi. La pandemia, questo è un virgolettato, ha schiacciato i bisogni familiari verso il basso, ora l'ansia è arrivare a fine giornata e le carriere scolastiche dei figli passano in secondo piano. Questo dice Andrea Morniroli. Chi proviene da contesti difficili è destinato ad abbandonare la scuola. E niente, va bene. Poi, appunto, occhi solo per il cellulare, questo è quello che dice Alfonsina Cavalluzzi, che dirige il professionale Kandinsky nella periferia sud di Milano. E infine ingestibili e arrabbiati, così vengono definiti adolescenti limite, così definiti appunto da Paola Bortoletto dell'Andis. Urgente a trovare i modi per farli stare bene a scuola. Non a caso gli istituti della provincia di Livorno, riporta Anna Tiseo dell'ANP, si sono dati come obiettivo prioritario il benessere degli alunni. Carlo Braga segue il gruppo sul ritiro sociale degli studenti in Emilia Romagna e legge i dati. Nel suo istituto tecnico da 1.300 iscritti, chi è stato bocciato per troppe assenze è passato nell'ultimo anno dall'1,6 al 2,6%. Il dato riguarda anche i ragazzi dalla terza alla quinta. C'è una fragilità diffusa che non è dovuta solo al Covid, ma un cambiamento culturale rispetto all'immagine di sé in adolescenza, all'ansia da prestazione tra pari. E va bene, e quindi questo, diciamo, era un'inchiesta appunto della Repubblica su la dispersione scolastica, diciamo accompagnata da due mini interviste a due esponenti, diciamo, del comparto scuola, quindi una preside di Ravenna che dice: non reggono più i ritmi di studio e spesso a mollare sono i più bravi, e un insegnante di Torino: record di diagnosi per ansia sociale, hanno troppa paura di sbagliare. Detto questo, riportiamo una notizia che viene riportata probabilmente dalla cronaca di Roma, da Repubblica Roma, da Repubblica Roma sicuramente, ma di qualche giorno fa: processo al Mamiani, occupanti sospesi secondo i giorni di partecipazione. La preside ha chiesto ai ragazzi di dichiararsi, i genitori pulito chi non mente. Soluzioni differenziate in base al livello di partecipazione all'occupazione: 2 giorni di sospensione per chi ha seguito 1 o 2 corsi, 4 per chi ha anche dormito a scuola. È quello che succede al Mamiani, il liceo classico scientifico e linguistico del quartiere Prati di Roma, rimasto in mano agli studenti per 10 giorni nel novembre scorso. Nei giorni scorsi la preside Tiziana Sallusti è andata di classe in classe a chiedere agli adolescenti di assumersi le proprie responsabilità, di confermare o meno la propria partecipazione alla protesta. Le sanzioni non sono state ancora comminate, ha detto la preside, agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato all'occupazione, ma dai consigli di classe che si stanno svolgendo in questi giorni qualcosa già trapela. In alcuni casi i giovani saranno sanzionati con lo stesso numero di giorni di sospensione, con o senza obbligo di frequenza, a prescindere dal livello di partecipazione all'occupazione. In altri però chi è stato parte attiva della mobilitazione riceverà una punizione più pesante. Ecco, questo mi sembra, diciamo, una notizia abbastanza rilevante per capire veramente qual è poi il clima all'interno del mondo della scuola, quando poi si parla di disaffezione nei confronti delle istituzioni scolastiche. Mancano 5 minuti, sono già qui in radio i miei compagni che daranno poi voce allo spazio comunicazioni. Passiamo velocemente alla cronaca di Roma. Abbiamo già visto che la cronaca di Roma di Repubblica apre con la devastazione di San Giovanni da parte degli anarchici, ma insomma le notizie sono anche altre. E innanzitutto appunto la candidatura di Rocca come candidato del centrodestra alle regionali e l'annuncio che dovrebbe fare Giorgia Meloni oggi. Poi il caso Sumaoro, le COP e i mobili del clan: in un garage della società gestita dalla suocera di Sumaoro vennero trovati degli arredi che appartenevano ai Casamonica, lo scoprì una senatrice, ma la relazione non fu mai inviata ai PM. Poi c'è anche un'altra notizia: in arrivo 630 milioni per gli hotel di lusso, il settore rinasce. Grand Hotel Roma, il futuro dell'immobiliare per la città eterna è tutto nella ricezione turistica di lusso, dice Repubblica Roma. Nuovi alberghi, riqualificazione dei vecchi e soprattutto centinaia di milioni di euro che almeno dal 2019 stanno piovendo sulla capitale e continueranno a piovere ancora per il prossimo anno. Questo è l'articolo di Daniele Autieri sul turismo di lusso nella capitale. Poi abbiamo la cronaca di Roma del Messaggero: meno bus in strada a dicembre, i dati ufficiali evidenziano una netta flessione nel servizio, meno 17% tra le 9 e le 17, slitta a data indefinita la consegna di 22 nuovi mezzi, mancano i pezzi di ricambio. Molto bene. Poi sempre sulla cronaca di Roma abbiamo la follia anarchica all'Appio Latino, assalti ai bancomat, notte di paura, cassonetti incendiati, uffici postali danneggiati dai vandali. Questi insomma i titoli altisonanti e vero e proprio terrorismo psicologico del Messaggero di Roma rispetto appunto a questa notizia che, come vi dicevo, sta rimbalzando e comunque è presente su tutti i i quotidiani di oggi tra le pagine interne e le cronache locali. Infine chiuderei con la cronaca di Roma del Corriere della Sera, che ci parla invece degli autovelox. Autovelox e Tutor, tutto fermo in settimana, attivati gli impianti solo nella galleria Giovanni XXIII, gli altri forse a gennaio. A rilento il piano del comune per le strade, schianto alla Garbatella, acquisiti filmati, quindi si continua a parlare delle morti in strada. Anche qui blitz anarchico nella notte, danni a cassonetti e banchi, incappucciati hanno appiccato le fiamme a San Giovanni. Questo è, vi leggo solo insomma i titoli, senza entrare nella lettura dell'articolo, perché mi sembra quantomeno innecessario. E io con questo, quando sono le 9:58, chiuderei la rassegna stampa di oggi, a meno che voi non vogliate aggiungere qualcos'altro, leggere, no? Ve lo riservate per il vostro spazio comunicazione, giusto così. Io saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando, soprattutto chi ci ascolta privato della propria libertà. Vi invito a rimanere sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per continuare a seguire il palinsesto di oggi. Prima di salutarci vi rimando i due spottini con cui abbiamo aperto, per ricordarvi che il 31 dicembre ci ritroveremo tutte e tutti di fronte alle mura del carcere di Rebibbia come ogni anno, e per ricordarvi che è disponibile la nuova scarceranda. Giusto stamattina è venuto un ascoltatore, un compagno, a prenderla in radio. Questa è una modalità che potete utilizzare per accaparrarvi la scarceranda, ma insomma la potrete trovare in giro per Roma e anche altrove. E con questo insomma ci salutiamo.
Facciamo questo carcere, eh?
Come
i muri, per esempio, i muri come li farebbe lei?
Il 31 dicembre torna a Rebibbia.
Ma a fare che?
Andiamo a spezzare la solitudine delle persone recluse.
Scusa, ma tutti gli anni dobbiamo fare sta cosa?
A parte che sì, perché il carcere sta ancora là. E poi mai come quest'anno abbiamo bisogno di tutto. Perché va sempre peggio: sciopero della fame in 41 bis, rivolte sedate nel sangue, repressione e manganellate in piazza, femminicidi, sfratti. Devo continuare?
No, vabbè, se la metti così andiamo tutto.
Beh sì, mi raccomando, solo in gruppi da 50, non uno in più.
Il 31 dicembre, dalle ore 10, presidio solidale e lenticchiata. Via Raffaele Maietti, angolo via Bartolo Longo.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto. È uscita la nuova scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info.